Libro che è uscito per la casa editrice Le Lettere, un libro di storia di coraggio e solidarietà in Danimarca, una prefazione che è quella illustre di Monio Vadia, che restituisce una narrazione storica e storiografica di un territorio che si avvicina peraltro a un anniversario importante.
Sì, assolutamente sì. Infatti, questo ottobre, ci sarà l'anniversario del salvataggio degli ebrei, della Danimarca, e oltre ovviamente alla razzia dell'ex ghetto di Roma. Il salvataggio degli ebrei della Danimarca avvenne tra il 1 e il 2 ottobre, perché di fatto il nazista Georg Ferdinand Jukowicz, membro dell'ambasciata tedesca a Copenaghen, nonché consigliere del plenipotenziario tedesco Werner Best, decise di avvisare il Partito Socialdemocratico danese, che si mosse proprio come una forma di resistenza per dare l'allarme a tutti e far salvare gli ebrei danesi, facendoli prima nascondere e poi facendoli scappare nella Svezia rimasta neutrale.
Vogliamo ricordare, sottolineare e raccontare perché il caso danese è unico, possiamo definirlo.
Beh, il caso danese è unico perché la Danimarca è stato un paese che non ha mai avuto un ghetto. Quando nel 1690 fu proposto dal funzionario delle forze pubbliche a Copenaghen un ghetto, il Parlamento lo esonerò dalle sue funzioni e spiegando appunto che vivere in un ghetto era un modo inumano di vivere, mentre sappiamo che nell'Italia divisa a Venezia fu aperto il primo ghetto in Europa nel 1516. In Danimarca poi successivamente gli ebrei sono sempre stati accolti bene e nel 1849, quando venne promulgata una costituzione liberale, gli venne dato anche il permesso sia di votare sia di essere eletti al Parlamento. Ovviamente solo quelli che appartenevano a un determinato ceto e non potevano votare neanche tutti. Però nel 1915 fu approvato il suffragio universale anche alle donne, quindi la Danimarca arrivò prima anche da questo punto di vista, perché nella prima guerra mondiale lo Stato danese rimase neutrale. Durante la seconda guerra mondiale la Danimarca, nonostante avesse firmato un patto di non aggressione che è poco conosciuto, fu scritto nel maggio e firmato nel maggio del 1939, quindi alcuni mesi prima del patto Molotov-Ribbentrop tra Unione Sovietica e Germania nazista. Tuttavia nel 9 aprile del 1940 la Danimarca fu invasa, però attuò una cooperazione pacifica, una resistenza non violenta che portò a non approvare le leggi razziali in Danimarca e successivamente si creò tramite la resistenza non violenta dal 1943 in poi avvenne una serie di scioperi e di atti di sabotaggio che facevano sempre parte della resistenza non violenta, ma che portarono il regime nazista ad attuare uno stato di emergenza che li portò a credere di poter risolvere la cosiddetta questione ebraica in Danimarca. La Danimarca però si oppose e riuscì a salvare tutti gli ebrei, non soltanto gli ebrei danesi, ma anche quegli ebrei apolidi che la Germania gli aveva richiesto. La Danimarca utilizzò l'escamotage, spiegando che, essendo che erano apolidi, non erano più cittadini tedeschi e quindi loro non erano tenuti a consegnarglieli. In questo modo salvarono sia gli ebrei danesi che gli ebrei apolidi, tanto che dopo la guerra gli stessi apolidi, gli stessi ebrei danesi non emigrarono in Palestina, ma la quasi totalità rimase a vivere, chiedendo anche la cittadinanza, in Danimarca. Soltanto circa 500 ebrei danesi furono trasferiti a Theresienstadt, una sorta di ghetto barra campo di concentramento, però grazie alle pressioni del governo danese lì ci fu un'ispezione della Croce Rossa internazionale e quasi tutti gli ebrei danesi, tranne circa 50 che morirono subito nei primi giorni, vennero trasportati in Svezia prima della fine della guerra. Tutto questo ovviamente fu reso possibile grazie ad una figura, un unicum, quella di Georg Ferdinand Jukowicz, nazista della prima ora dal 1 novembre del 1932,
Ecco,
lui dal
questo
1933 al
membro
1935.
dell'ambasciata, questo membro dell'ambasciata tedesca a Copenaghen, davvero a partire dalla sua prova di resistenza, ha fatto veramente la storia e la differenza tra la vita e la morte di migliaia di persone.
Sì, esattamente. Infatti lui dopo la guerra verrà nominato giusto tra le nazioni allo Yad Vashem. E lui fu una figura particolare perché appunto lui dal 1933 al 1935 coprirà il ruolo di funzionario dell'ufficio esteri del Partito Nazista sotto Alfred Rosenberg. poi si allontanò per via delle furazioni dell'SA nella notte dei lunghi coltelli, 30 giugno, 1 luglio del 34, però rimase sempre iscritto al partito nazista e nel 39 entrerà a far parte dell'ambasciata tedesca. Tra l'altro lui farà parte anche della congiura per assassinare Hitler, che fallirà il 20 luglio del 1944. Tuttavia lui in quel periodo lì avrà due chance: una è quella di andare a Stoccolma in Svezia, una è quella di rimanere lì e fare tutto il possibile per salvare gli ebrei, e lui deciderà di restare in Danimarca, farà sabotare due navi e andrà anche in Svezia a chiedere al primo ministro di ospitare gli ebrei danesi. Quindi è una figura, diciamo, un po' particolare, rispetto a una sorta di Schindler, diciamo, una sorta di Giorgio Perlasca rispetto agli altri nazisti.
Il libro verrà presentato poi a maggio, l'8 maggio, presso la libreria Gioberti a Firenze, una delle date che intanto invitiamo a segnare ai nostri ascoltatori, un libro che racconta questa storia grazie a un'analisi scientifica di fonti, documenti e testimonianze. Qual è stato il percorso fatto?
Beh, io sicuramente ho cominciato a fare... questo libro viene dalla mia tesi di laurea magistrale in scienze storiche, poi dopo la laurea nel 2019 ho proseguito per altri due anni le ricerche, e principalmente le mie fonti sono state il Museo Ebraico di Copenaghen, alcuni documenti del Parlamento danese e lo Yad Vashem, gli archivi dello Yad Vashem e del Memorial Holocaust Museum di Washington.
Un patrimonio importante che in questo modo viene messo a disposizione anche nella sua sintesi, appunto, aderente alla storia della liberazione della Danimarca, e non solo, perché abbiamo visto quanto forse poco raccontata, ma ha inciso davvero in maniera fondamentale.
Beh, assolutamente sì. Ad esempio lo storico Michele Straffati ha spiegato che quando ci fu la razzia dell'ex ghetto di Roma, per il quale tra l'altro Fondazione Museo della Shoah di Roma ha scoperto che Mussolini il giorno prima, il 15 di ottobre, incontrò la polizia tedesca, ma non si oppose, pur sapendo, perché sia il Vaticano che i fascisti tramite le documentazioni sapevano già dal 42 che c'erano i campi di concentramento e probabilmente di sterminio anche tramite gas degli ebrei, ma non si opposero. E Sarfatti ha spiegato che i nazisti gli bruciava ancora il fatto che in Danimarca vi fosse stato il più grande fallimento per un raid nazista, avvenuto appunto circa 15 giorni prima.